Io avrei sempre, cioè, ho sempre voluto scrivere qualcosa sul 68, ci sono arrivato adesso, molti anni dopo, ero troppo giovane per viverlo, ma è un periodo che mi ha sempre affascinato. Insomma, il click per poter scrivere una storia compiuta su quel tempo, anche se naturalmente in questo caso è contraffattuale, è una distopia, non è successo così, però insomma si parla di quel tempo lì. L'ho avuto leggendo l'autobiografia, i diari, percorrendo i diari del regista russo Andrei Tarkovsky, dove lui dice che fra i film che non ha mai girato avrebbe voluto scrivere prima la sceneggiatura, che non ha mai scritto, e poi girare il film, Giovanna d'Arco, anno 1970, quindi ho spostato solo di un anno. Allora io mi sono detto, visto che sono nel mio periodo tarkovskiano, ho già scritto un Solaris parte seconda qualche anno fa, mi sono detto, e allora lo scrivo io su questo tema. Naturalmente Tarkovsky chissà cosa avrebbe scritto.
Qui abbiamo Martin Belogradsky, che un po' ci ricorda anche Tarkovsky, anche se Belogradsky, questo regista, il principe dei registi, incarna diversi registi in questo suo essere dispotico, preciso fino alla maniacalità, sognatore, un cacciatore di memoria sua e di memoria altrui. Ecco, ma perché è così importante per Sergei Roich il cinema?
Sì, certo, ma io sono un appassionato del cinema da sempre, diciamo, e proprio a poche centinaia di metri da dove stiamo registrando, al Cinema Lux, a 18 anni, vidi per la prima volta Professione Reporter di Antonioni, e poi andai 4 volte in Spagna in periodi diversi sui luoghi di quel film. Quindi, ecco, io sono assolutamente innamorato di Antonioni, naturalmente di Professione Reporter, di Blue Up, di tutti i suoi film maggiori. Sono andato anche sul luogo dove è stato girato Zabriskie Point, no? Sopra la Valle della Morte in California. E invece Tarkovsky l'ho scoperto qualche anno dopo, ma beh, Tarkovsky è un regista assoluto, no? Ha girato solo 8 film, perché aveva difficoltà effettivamente a girare in URSS i temi che prediligeva lui, ma sono degli assoluti capolavori.
Non posso non farle questa domanda. Il rapporto tra parola scritta, una parola meditata, tempi di creatività completamente diversi, lo scrittore vive in solitaria, il cinema è la professione del regista o di chi cinema lo fa. Secondo lei qual è? E qual è, oltre che il rapporto, proprio come si nutrono l'uno con l'altra, letteratura e cinema?
Beh, anzitutto, naturalmente, sulla base di ogni film che viene girato, praticamente c'è una sceneggiatura, c'è prima un trattamento, una sceneggiatura, quindi c'è una parte scritta. In qualche modo il regista, i suoi aiuti, lo sceneggiatore, vedono da prima nelle loro teste, diciamo, la cosa, tra virgolette, filmata, e poi essa diventa film vero e proprio. Ma oggi siamo arrivati, io me ne sono reso conto terminando il romanzo, al fatto che prima si traevano, no, i film dai romanzi, adesso succede anche il contrario, non sono l'unico che, diciamo, da un possibile film trae un romanzo, quindi c'è un intreccio molto forte. Naturalmente, diciamo così, la civiltà delle immagini nell'ultimo secolo è andata avanti tantissimo, nel bene e nel male, però nel bene ha segnato il nostro tempo, senz'altro.
Qui arrivo ad uno degli aspetti più affascinanti di Ferita, Giovanna d'Arco, anno 1971, ma anche più difficili, evocativi e seminali, perché questo romanzo si apre con una voce della Treccani, si apre sotto il nome tutelare di Jacques Derrida e ci invita a riflettere sul concetto, sulla definizione di decostruzione e decostruzionismo. Ecco, a proposito di decostruzionismo, quando appunto il decostruzionismo ci dice, una critica, perché ci dice quanto le infinite possibilità di senso di un testo, no? E per essere colto questa potenzialità di senso è necessario che il testo venga messo a confronto con altri testi. Qui ci sono dei testi, perché il regista ha sempre in tasca un romanzo di fantascienza, c'è Cortázar che fa capolino perché è stato l'ispiratore di Blow Up di Antonioni, però abbiamo il linguaggio delle immagini. Dunque, secondo Sergio Roich, oggi in che rapporto siamo con le immagini, soprattutto facendo riferimento a Jacques Derrida?
Ma insomma, la critica, diciamo, del linguaggio parlato in Occidente risale già a uno dei maestri di Derrida, che è Martin Heidegger, no? Poi Derrida, diciamo, si può dire di poter approfondire Heidegger, ma insomma l'ha interpretato alla sua maniera e ha messo davvero in discussione tutto il linguaggio a partire dall'antica Grecia che sostanzia l'Occidente, dicendo ma quanto dissenso c'è in questo linguaggio che praticamente spesso si appoggia su dicotomie, bello, brutto, buono, cattivo, ma anche alto e basso, ma insomma sono sempre definiti da dei contrari. Ed è il nostro modo di vedere la realtà, no? Ma quanto di senso, diciamo in qualche modo assoluto, che travalica filosofico c'è in questi contrari? E quanto questa lingua può esprimere, diciamo, la nostra società, no? Poi, per arrivare alle immagini, beh, c'è una citazione che a me piace sempre citare nel forse peggiore film di Wim Wenders, che però è bello lo stesso, Da qui fino alla fine del mondo, come si chiama, dove lui dice noi saremo in qualche modo annientati dalle nostre immagini. Stiamo entrando in un periodo dove le immagini sono talmente dirette che ci condizionano ancora di più del linguaggio. Come lei diceva bene all'inizio di questa intervista, il linguaggio scritto è molto meditato sempre, no? E noi ci facciamo un'idea anche visuale in testa da quello che leggiamo, ma è un'idea nostra, no? È una visione nostra, mentre le immagini ci assalgono in qualche modo. Ecco, e lì sta la magnificenza, ma anche la pericolosità, la problematicità del, diciamo, del cinema, ma anche della documentaristica, delle immagini, no? Che vengono sparate e vengono prese per verità assolute. Ma oggi si sa anche che le immagini possono essere combinate, artefatte, eccetera. Quindi l'importanza di Heidegger e dopo di Derrida è proprio quella di mettere a nudo quanta verità c'è nel linguaggio e quale verità c'è nel nostro linguaggio e quanta verità il nostro linguaggio può sopportare, quanto invece è sempre un'interpretazione, un'aggiunta nostra in qualche modo, dovuta anche alle tradizioni che possono essere benefiche, eccetera, che però un in più rispetto alla realtà effettuale delle cose.
Mi ha colpito una frase che si legge nel suo romanzo: testimoniare della propria fantasia memoria, disse un'altra volta, dovrebbe essere l'occupazione di ogni coscienza lungo l'arco di tutta la sua vita. Dunque, testimoniare della propria fantasia / memoria. Questa è un po' una delle, diciamo così, delle molle che anima il protagonista, il regista che ha lasciato l'Unione Sovietica e che si è rifugiato in questa Francia distopica degli anni d'inizio anni 70, Martin Belogradsky. Ecco, ma com'è possibile testimoniare della propria memoria, che anche la memoria ci sfugge? Non è uguale, non ha una verità la memoria.
Ecco, ma qui la domanda è ben posta, perché effettivamente fantasia / memoria, molti anche scienziati, proprio neuroscienziati, sostengono che c'è una memoria collettiva, quindi che ogni essere umano porta almeno un frammento della memoria collettiva, perché quella è la crescita della nostra civiltà condivisa, della nostra specie, addirittura di tutte le altre specie. Noi siamo in qualche modo in cima a una qualche piramide, poi si può dibattere sul valore o no dell'uomo ancora adesso, però siamo senz'altro dal punto di vista intellettivo, lo siamo. Ecco, ogni singolo però poi apporta la sua personale fantasia, la sua personale interpretazione, quindi anche per questo ritorniamo al linguaggio. È importantissimo che il linguaggio sia cercatore di verità, magari verità individuale, ma verità individuale con un'onestà di approccio, col fatto che oggi ci ritroviamo, per tornare al tema prima, ma è onnipresente, in una società quasi orwelliana. Uno che rilegge 1984 di Orwell dice ma questo è in buona parte la nostra realtà. C'è una continua ricerca di, come dire, di far pensare gli altri a modo proprio. Invece se uno, la frase forse è un po' criptica, però se uno va dietro alla propria memoria di quello che gli è successo nella vita, la interpreta, e dietro la sua fantasia, dietro, diciamo, le immagini e le letture proprie anche del se stesso che si è fatto, beh, forse arriviamo anche a interpretare cosa per noi è importante anche nelle varie arti, anche quelle figurative. Perché noi ci teniamo così tanto all'arte? Perché? Perché sono i segni lungo il cammino. Il Nobel jugoslavo dei tempi, Andrić, scrisse proprio un libro autobiografico che si chiamavano Segni lungo la via. Ed erano questi suoi segni che io interpreto come i segni della fantasia barra memoria.
Sergei Roic, che cosa si aspetta? Innanzitutto, il libro è già nelle librerie da qualche mese, ha ricevuto delle presentazioni importanti. La prima domanda è: cosa le hanno detto finora i lettori di Ferita, Giovanna d'Arco, anno 1971? E poi che cosa si aspetta che questo libro possa innescare in chi lo legge?
Ma guardi, io ho avuto veramente grandissimo piacere e devo ringraziare Lule Epori e la sua squadra. Su un'iniziativa di Pro Helvetia durante l'ultimo dei lockdown abbiamo 7 scrittori italofoni, prevalentemente ticinesi, ma uno risiede anche a Basilea. Abbiamo fatto alcuni zoom, no, lunghi, di alcune ore, confrontandoci sui testi che stavamo scrivendo. Io stavo ultimando quasi Ferita e a un certo punto Lulepore e la sua squadra mi dissero che è travolgente. Ecco, questo è il miglior complimento che abbia ricevuto. Devo dire che poi ho avuto delle belle recensioni in Italia, sono passato anche alla trasmissione Rai Fahrenheit eccetera, dove devo dire che le interviste erano a livello di questa, la RSI, entrando dentro nella carne, nel romanzo, nell'anima del romanzo, che tratta questi temi. Ad esempio, io all'inizio non avevo il personaggio di Ferita nel romanzo e dopo ho quasi rifatto il romanzo perché mi serviva come equilibrio questa vicenda della decostruzione, che poi sembra quasi centrale adesso, ma volutamente mette un accento proprio sul linguaggio anche del cinema, oltre che letterario, e la sua decostruzione. Ecco, poi sembra che sia una traduzione francese presso un editore importante, il mio agente a Parigi mi rassicura su questo, quindi per me sarebbe il massimo, perché fra l'altro è un libro eminentemente francese.
Prima di lasciarla, il tempo a discorrere con lei vola, sta già lavorando a qualcos'altro, e se sì, se può darci una piccola anticipazione. Ci sarà ancora il cinema?
Forse non il cinema, ma ci sarà ancora della fantascienza colta. Il titolo di lavoro, che probabilmente non cambierò, il paradosso di Fermi, no? Enrico Fermi nel 50 allo Salamos era già andato negli Stati Uniti, il fisico, il Nobel della fisica italiano, disse: ma dove sono tutti quanti questi alieni? Insomma, se ci fosse stata una storia aliena, qualche segnale si vedrebbe ancora, se fosse così importante. Allora io vorrei scrivere un romanzo, ci ho scritto un'ottantina di pagine in 3 strisce, come mi è già capitato di scrivere, che poi si intrecciano. Una parte è un viaggio in barca di un personaggio che eredita una barca a vela di suo zio e poi scopre delle cose. La seconda parte è una partita a carte nella mia isola di provenienza, l'isola di Hvar in Croazia, dove dei personaggi giocano a carte, però poi in qualche modo prefigurano il futuro anche della Terra, eccetera. La terza parte è su un pianeta alieno.
Il pianeta alieno c'è.
Il pianeta alieno, non dico che c'è sempre, ma ogni tanto c'è veramente nei miei libri adesso.
Fa capolino. Sergei Roic, Ferita, Giovanna d'Arco, anno 1971, Mimesis nella collana narrativa Mele d'Oro. Grazie per essere stato con noi, è stato un piacere.
Grazie a voi, grazie mille.